mille voci.
Buongiorno, buongiorno da Alessandro Bertellotti. Sfogliando i giornali di oggi e degli ultimi giorni troviamo nei titoli parole come bomba, atomica, guerra, profughi, molestie alle donne, incubo terrorismo, Schengen, disoccupazione, l'avete sentito anche poco fa nell'informazione. Alp Transit, per fortuna, anche sono già 140.000 le domande per partecipare ai viaggi inaugurali. Come convivere con la volatilità, altro termine importante, stato di emergenza permanente, come ha accennato il presidente francese Hollande sempre sui giornali di oggi. Insomma, le parole del 2016 si annunciano parole impegnative, introducono le grandi sfide che ci attendono quest'anno. 0848 03 07 07 per i vostri interventi in diretta, raccontateci la vostra parola del 2016. Potete partecipare anche via SMS al 955 parola chiave rete 1, via WhatsApp allo 079 873 9825. Buongiorno a Pietro Veglio.
Buongiorno.
La sua parola del 2016, innanzitutto Pietro Veglio, economista, è stato rappresentante della Svizzera presso la Banca Mondiale ed è presidente della FOSIT, la Federazione delle Organizzazioni Non Governative della Svizzera Italiana. Quale sarà la sua parola del 2016?
Ma è una parola, diciamo, è legata alla volatilità, io direi imprevedibilità. E stamattina, sfogliando brevemente il New York Times, sulla prima pagina dice la domanda che pone è: possono gli Stati Uniti coesistere con la debolezza crescente le debolezze crescenti che constatiamo a livello mondiale, a livello globale? E credo che questa sia una domanda pertinente non solo per gli Stati Uniti ma anche per noi. Vale a dire il fatto che chi avrebbe previsto magari alcuni anni fa che gli Stati Uniti, l'economia americana, vivesse un periodo di crescita modesta, certo, ma migliore di quella degli europei, di quella addirittura del Giappone, eccetera, e che oggi è praticamente l'economia più forte. E d'altra parte abbiamo l'Unione Europea che non è ancora riuscita a superare i traumi della crisi del 2008. Menziono solo che oggi l'economia europea, dopo 7 anni, è riuscita praticamente a raggiungere i livelli del prodotto interno lordo che aveva nel 2008. E d'altra parte vediamo che i paesi emergenti stanno affrontando crisi molto serie. Pensiamo al Brasile, per esempio, che ospiterà i giochi olimpici quest'anno e che sta affrontando una crisi economica e politica legata anche a attività incredibili di corruzione sistemiche. E pensiamo alla Russia, pensiamo a tutti i paesi produttori di petrolio il cui prezzo è caduto ai livelli che conosciamo attualmente, in giro ai $35-34 il barile. Ecco, tutto questo ci fa vedere anche che la situazione mondiale è sempre più una situazione nella quale le interdipendenze tra i vari paesi si accrescono, e anche la Svizzera fa parte di questo contesto e non può non tenere in considerazione questi aspetti nel proiettare il proprio futuro e nel mantenere la posizione di privilegio che continua ad avere in primis in Europa.
Ha già citato alcune parole chiave importanti nel 2016. Negli Stati Uniti ci saranno le elezioni presidenziali, le Olimpiadi di Rio, sembrava incredibile quando sono state assegnate al Brasile, una nazione che sembrava pronta a guidare, quasi a guidare il mondo, ha appena ospitato i campionati del mondo di calcio e si appresta a ospitare l'evento sportivo più importante in un momento difficilissimo, come ha appena accennato. Possiamo allargare, parlando di sport, all'imprevedibilità anche quando si parla di calcio. Oramai ci saranno gli europei in Francia quest'anno, cercheremo di comprendere quale sarà il ruolo dei paesi cosiddetti emergenti, e poi entro l'anno dovrebbe svolgersi anche il referendum sull'abbandono dell'Unione Europea da parte della Gran Bretagna, un appuntamento tutt'altro che secondario anche per la Svizzera. È così, oppure Pietro Veglio, chi se ne importa della Gran Bretagna se esce dall'Unione Europea?
Beh, diciamo, per la Svizzera
è vero,
il tema fondamentale del 2016 ormai è risaputo e tutti lo dicono, è quello delle relazioni con l'Unione Europea e come conciliare il risultato della votazione popolare che vuole restringere, diciamo, l'afflusso di cittadini nel nostro paese con le caratteristiche dell'accordo bilaterale che abbiamo firmato con l'Unione Europea. Quindi è difficile dire se quanto succederà con il referendum britannico condizionerà nel bene o nel male i negoziati della Svizzera. Io penso che sia molto difficile dire che un no, per esempio un no dei cittadini diciamo della Gran Bretagna nei confronti di una presenza in Europa possa influenzare positivamente il negoziato svizzero. È difficilissimo dirlo. Io spero sinceramente che il voto popolare della Gran Bretagna sia positivo, anche perché non bisogna dimenticare che se la Gran Bretagna dovesse uscire dall'Unione Europea, questo sarà probabilmente irreversibile e questo avrà delle conseguenze molto forti non solo sulla Gran Bretagna ma anche sull'Unione Europea. Quindi continuo a sperare in un voto positivo. Per quanto riguarda la Svizzera, credo che le condizioni oggi, le prospettive sono forse un po' migliori di quelle di un anno fa. Si è parlato di clausola di salvaguardia, non sarà facile strappare un consenso a livello dell'Unione Europea. È vero che probabilmente ci sono alcuni paesi all'interno dell'Unione Europea che hanno una certa simpatia nei confronti della Svizzera, in primis la Germania direi, ma non bisogna dimenticare che sono 28 paesi, che i paesi dell'Europa dell'Est non accetteranno facilmente concessioni unilaterali alla Svizzera. Dipenderà molto anche dalla qualità del dialogo, del negoziato che riusciremo a stabilire. Io lì ho abbastanza fiducia e spero che anche a livello politico interno ci siano le condizioni oggi per raggiungere un compromesso pragmatico che permetta una continuazione dell'accordo bilaterale fra Svizzera e Europeo, che ritengo assolutamente fondamentale per il nostro futuro.
0848 03 0707 per i vostri interventi o via SMS al 955, parola chiave Rete 1, raccontateci la vostra, le vostre parole del 2016. Ne abbiamo già dette alcune delicate, importanti, imprevedibilità su tutte, atomica, guerra, petrolio, Stati Uniti, Unione Europea, oppure via WhatsApp allo 079-873-9825, come ha fatto Sonia, che ha detto la parola del 2016, anzi le parole del 2016, salute e leggerezza. Pietro Veglio, salute e leggerezza, usciamo un attimo dall'economia. Sono speranze più che...
Ma certo che sono parole importanti e non, a mio modo di vedere, non sono completamente incompatibili con le altre. Diciamo, da una parte c'è un'analisi un po' globale, basata anche sui titoli dei giornali. È vero che i media oggi ci parlano moltissimo di questi aspetti e non ci sono... spesso non abbiamo molte notizie positive in quello che vediamo alla televisione, in quello che leggiamo sui media e su internet, e d'altra parte c'è la vita che continua e evidentemente coincido completamente che la salute sia forse l'aspetto più importante. Quindi auguro buona salute a tutte le nostre radioascoltatrici e i nostri radioascoltatori.
Nonostante l'imprevedibilità e la volatilità che contraddistinguerà sicuramente il 2016. Abbiamo accennato ai legami tra Unione Europea e Svizzera. L'impressione, il cliché, poi avremo un altro ospite con cui forse riusciremo anche a comprendere questo cliché che sto per raccontare. L'impressione è che la Svizzera sia forte, la diplomazia, le istituzioni svizzere, il ruolo della Svizzera nel mondo sia un ruolo forte in un mondo frammentato, diviso, incerto, litigioso, e invece sia un ruolo molto debole davanti a gruppi compatti. Il caso dell'Unione Europea sembrava essere uno di quelli un attimo fa. È così o è proprio un cliché? Cioè la Svizzera può avere un ruolo importante, la neutralità, la forza diplomatica, Ginevra, il territorio, le istituzioni possono avere un ruolo forte in un momento di incertezza e imprevedibilità, è un ruolo debole davanti a blocchi compatti e non litigiosi, oppure no, Pietro Veglio? La domanda delle 100 pistole, si può dire.
Domanda difficile e molto ottima. Direi che, almeno dal mio punto di vista, a livello generale, la Svizzera ha sicuramente delle buone possibilità. Però è inutile atteggiarsi e assumere comportamenti che non sono compatibili con la dimensione del nostro paese. Io credo che la Svizzera può avere un ruolo importante a livello internazionale, coincide anche con la mia esperienza individuale a livello internazionale, quando ha credibilità, quando concentra la propria attenzione sulla sostanza dei problemi e non su cose completamente secondarie, e quando non detta lezioni. Credo che la Svizzera in questo abbia qualcosa da insegnare, perché siamo troppo piccoli per voler dettare lezioni agli altri paesi, e che in questo campo la Svizzera può sicuramente giocare un ruolo. D'altra parte, no, non bisogna neanche nascondere che il ruolo che la Svizzera può giocare a livello della cooperazione internazionale è anche legato ad avere a disposizione i mezzi finanziari per fare qualcosa. Non si può solo parlare, non si può solo incontrarsi a livello diplomatico, bisogna anche agire a livello di certi problemi, e in questo abbiamo degli strumenti che ci permettono di far qualcosa, e ne parleremo un po' più in avanti. A livello delle pressioni che vengono esercitate sulla Svizzera, è chiaro che la situazione un po' privilegiata della Svizzera crea anche delle antipatie, crea anche dei risentimenti, se vogliamo utilizzare questa parola un po' forte, a livello internazionale. C'è chi ci invidia, e quindi anche questo crea delle pressioni. Non è un segreto dire che, per esempio, a livello delle piazze finanziarie, la Svizzera ha i suoi pregi e i suoi difetti. Lo sappiamo, la piazza finanziaria svizzera ha giocato anche un ruolo che non tutti condividono nel passato, e questo ha creato delle antipatie. Però attenzione, perché ci sono altre piazze finanziarie magari che si proiettano sulla scena internazionale con arroganza, come se fossero i campioni, e invece nella pratica adottano comportamenti molto simili a quelli che ha adottato la piazza finanziaria svizzera. In ultima istanza c'è una competizione, per esempio, tra la piazza finanziaria londinese e quella elvetica, non è un segreto, e quando c'è competizione, gli interessi nazionali certe volte prevalgono su interessi anche un po' più globali e su aspetti etici.
I temi del nuovo anno sono i conflitti che nessuno vuole risolvere, Palestina e Somalia, scrive un ascoltatore, lavoro soprattutto per i giovani e dignità, scrive Giorgio al 955 via SMS, parola chiave Rete 1. Spero, scrive un'ascoltatrice via WhatsApp, che nel 2016 spero che l'Unione Europea non esista più, così tutte le nazioni torneranno a vivere bene. È una famosissima canzone per chi è abituato a parlare di Corea del Sud, la canzone è dedicata al monte Kumkang, una piccola località storica per i coreani dove è possibile riunire le famiglie della Corea del Nord e della Corea del Sud. Non è possibile visitarla per gli stranieri, ma per i coreani sì. È la voce di Hae Kyung Hong, una soprano molto nota nel mondo della lirica, dedica appunto la canzone a questa montagna. C'è una presenza svizzera nell'area, come sapete, la presenza svizzera che verifica il rispetto dell'armistizio tra le due Coree. Sono giorni difficili per quella zona, per quei territori avrete sicuramente letto dell'esperimento di una bomba all'idrogeno, presunta tale, spaziale effettuato dalla Corea del Nord. C'è un gruppo svizzero e svedese che verifica il rispetto della tregua, sono 5 delegati provenienti dalla Confederazione. Il ruolo della Svizzera è un ruolo ormai ultradecennale in quell'area e sembra funzionare, uno dei simboli della neutralità svizzera nel mondo. Pietro Veglio, c'è un limite in cui anche la Svizzera non riesce a imporre o a presentare la propria forza diplomatica? Un ascoltatore poco fa ha parlato di Somalia, di Palestina, possiamo allargare il discorso anche alla Siria. C'è una possibilità di risolvere, da una prospettiva svizzera, uno dei momenti e dei teatri più tragici del nostro pianeta?
Ma personalmente ritengo che la Svizzera possa e debba giocare un ruolo nei conflitti internazionali. La domanda che ci si deve porre è in quali casi c'è le possibilità di intervento sono commisurate al livello della sfida. Concretamente, nel caso, poniamo la Siria, che secondo me attualmente è la crisi più allarmante e dove sinceramente mi auguro che si possa arrivare nel 2016 a una fine delle ostilità, risolvendo poi tutti i problemi legati a questo ulteriormente, ma almeno una crisi delle ostilità. Francamente non vedo come si possa trovare una soluzione se attorno al tavolo non seguono le maggiori potenze coinvolte in questo. La Svizzera non è una potenza mondiale. La Svizzera può giocare un ruolo complementare, per esempio facilitando le conferenze di pace, una conferenza di pace per esempio a Ginevra o sull'Arco delle Mani. Questo è un ruolo che compete sicuramente alla Svizzera. Poi ci sono altri tipi di conflitto dove la Svizzera, che magari ha una presenza a livello di cooperazione sul territorio, può sì giocare un ruolo per convincere le parti a collaborare. So che per esempio nel caso della Colombia la Svizzera ha giocato un ruolo importante nella ricerca di un accordo tra i gruppi guerriglieri, in particolare le FARC, e il governo colombiano. È qualcosa che non è neanche molto ben conosciuto a livello di opinione pubblica, ma qui c'è stato un ruolo attivo della diplomazia svizzera, un ruolo positivo. La Svizzera per esempio sta cercando di favorire anche un dialogo fra Azerbaigian e Armenia per il conflitto del Nagorno-Karabakh, che è un territorio dove è stato teatro di una guerra civile spaventosa nel 1993. Però è molto difficile arrivare a dei risultati. È stato menzionato il caso della Corea, dove la Svizzera è coinvolta. Ci sono molti altri casi in Africa, eccetera, dove la Svizzera cerca di giocare un ruolo attivo. Io credo che questi processi devono continuare nel futuro. I risultati si possono raggiungere dopo negoziati che a volte sono magari un po' lunghi, ma è lo sforzo costante, la credibilità della Svizzera che può aiutare a trovare delle soluzioni. La Svizzera non è una potenza ex coloniale, la Svizzera non ha in molti casi interessi politici particolari e quindi può avere una credibilità e può aiutare a trovare un accordo fra le diverse parti.
Ha accennato alla parola cooperazione, tra poco coinvolgeremo un altro ospite. Via SMS al 955, parola chiave Rete 1, abbiamo bisogno di politici a livello mondiale autorevoli e non motivati solo da interessi finanziari, scrive Renata, ai media di seguire l'esempio di Mille Voci che approfondisce gli argomenti, grazie, non avevo letto fino a qua, e non ci butta in faccia la notizia in modo violento. Grazie Renata. Allo 0848030707 abbiamo Antonio, buongiorno. Antonio?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Senta, io volevo formulare una domanda al signor Pietro. No?
Certo, intanto mi permetto di interromperla. La sua parola del 2016, quale sarà, Antonio?
Io vorrei che per tutti ci sia lavoro e benessere per tutti. Ecco.
Lavoro e benessere, ok. Sì. La domanda allora?
Ecco, la domanda, dicevo che il signor Pietro lui è in favore della Svizzera nell'Europa e questo e quello, però ci sono tante persone, per esempio come me, che hanno votato sia per l'Europa no e sia per la libera circolazione no. Quindi mi sembra che bisognerebbe parlare anche di questo, avere qualcuno almeno che sia contro anche a questo.
Antonio, grazie per l'osservazione.
Arrivederci,
buona giornata.
Arrivederci.
Buona giornata. Una precisazione, direi, perché la posizione a favore dell'Europa era molto sfumata, direi.
Direi che la mia è una posizione pragmatica e in questo senso l'Unione Europea è una realtà. La Svizzera ha un interesse a collaborare con l'Unione Europea e lo fa attraverso la via bilaterale. Io sostengo la via bilaterale e non sostengo, almeno nelle condizioni attuali, un'adesione della Svizzera. Ecco, questa è la mia posizione e credo che sia una posizione condivisa perlomeno al di fuori del Canton Ticino, forse da una maggioranza della popolazione.
Come hanno dimostrato i voti il voto del 9 febbraio scorso. Do il buongiorno a Pio Venubst, salve.
Buongiorno.
Un pochino più vicino al microfono, ambasciatore responsabile del settore cooperazione globale, vice direttore della DSC, la Direzione Sviluppo e Cooperazione. Abbiamo accennato all'impegno della Svizzera attivo in teatri difficili, abbiamo accennato a quello della Colombia, a quello delle Coree. Quanto l'aiuto, la cooperazione nello sviluppo, per lo sviluppo delle nazioni in difficoltà, può aiutare a migliorare l'immagine della Svizzera e a presentarla come possibile interlocutore in un dialogo tra parti contrapposte?
Sì. Buongiorno a tutti nuovamente. Se mi permette, dirò anch'io le mie parole per il 2016.
Ah, certo, giustamente.
Pragmatismo e passione, e aggiungerei un po' in controtendenza ottimismo, perlomeno è questo di cui abbiamo anche bisogno.
Passione, me le segno, queste. Ottimismo, sì.
E pragmatismo e passione, perché è vero, noi siamo conosciuti per essere pragmatici e penso che questo, ciò che ha detto Pietro prima, è fondamentale. Tutto quello che la Svizzera può fare a livello anche diplomatico, a livello dei buoni uffici, che è una caratteristica della diplomazia svizzera che ha portato avanti in questi ultimi decenni, questo aspetto pragmatico, cioè basarsi su del contenuto, su qualcosa di concreto, questa è la nostra forza fondamentale. Però anche è vero che a volte manchiamo un po' di passione nel comunicare questi elementi, no? Questo è importante, anche che avere il coraggio a volte di osare, di dire sì, pensiamo di poter far qualcosa, pensiamo di poter cambiare, ed è quello che stiamo cercando di fare anche con una diplomazia, chiamiamola moderna, che si basa su qualcosa di concreto. Un esempio, la Svizzera ha lanciato recentemente, è stato un consigliere federale Didier Burkhalter che ha lanciato questo gruppo di lavoro ad alto livello su acqua e pace, cioè la questione che lega tutta la gestione dell'acqua a livello internazionale, anche nazionale, e la gestione dei conflitti che vengono con questo tema. Perché acqua e pace? Acqua e pace perché giustamente quello che si cerca di fare, si cerca di sviluppare tutti gli elementi che vengono da casi anche concreti. La gestione del bacino del Senegal è un elemento molto, molto positivo, che dura da 20 anni, dove alcuni vari paesi africani gestiscono assieme le risorse idriche della regione. E questo la Svizzera sta mettendo un accento particolare in questo aspetto della diplomazia. Quindi ha lanciato questo panel a Ginevra, questo gruppo di lavoro di alto livello che lavorerà nei prossimi 2 anni, accompagnato dalla diplomazia svizzera, e da qua ci aspettiamo nel 2016 e soprattutto nel 2017 dei risultati da poter proporre qualcosa di concreto.
La parola coraggio si può attaccare, si può aggiungere anche all'accordo sul clima firmato a Parigi a dicembre, il COP21, si è accennato a un accordo definito storico, un grande passo verso il futuro. La parola clima sarà sicuramente anche una delle parole più importanti del 2016, Pietro Veglio. E d'accordo, è stato un accordo coraggioso, è stato un accordo storico. Come definire quanto è successo a Parigi poche settimane fa e che ha concluso il 2015 in modo assolutamente inatteso da un positivo punto di vista?
Ma io penso che sia un passo nella buona direzione, assolutamente, su questo non ci piove, ma è solo un primo passo. E dovranno seguire altri passi, ci vorrà continuità. Abbiamo capito che per orientare, diciamo, lo sviluppo economico in un modo più sostenibile, basato molto molto meno sulle energie di origine fossile, ci vuole tempo, non si può fare dal giorno all'indomani, ci sono molte resistenze, quindi è una sfida difficile. Direi che il governo francese, la delegazione francese ha giocato un ruolo molto positivo, ho sentito da parecchi partecipanti alla conferenza, che bisogna riconoscere perché non era evidente prendere il rischio di organizzare una conferenza di questo tipo. Ancora due brevi osservazioni. La prima è che nell'opinione pubblica si tende a volte a vedere i negoziati sul clima come una specie di guerra fredda fra paesi industrializzati, paesi ricchi e paesi poveri. La realtà non è più questa, o non è questa. La realtà è che gli interessi nazionali tendono a prevalere oggi fra le situazioni dei paesi sono estremamente diverse. Abbiamo nella stessa Unione Europea abbiamo dei paesi che ancora cercano di difendere, per esempio, il carbone, l'utilizzo del carbone. La Polonia, per esempio, semplicemente perché ha miniere di carbone, importanti miniere di carbone. Quindi l'Europa non è tutta così virtuosa come a volte vuole apparire. E abbiamo altri paesi che evidentemente difendono anche posizioni di interesse nazionale. Tra l'altro un paese ricco come l'Australia, il proprio sviluppo energetico dipende anche molto dal carbone, esporta carbone in Indonesia, eccetera. Quindi ci sono molte contraddizioni. Quindi mettere d'accordo tutti questi paesi non è un'impresa facile. Il fatto che ci sia stato una maggioranza, una netta maggioranza di paesi, fra i quali la Svizzera, che si è detta convinta che lo sforzo vale la pena di essere fatto, che il costo di un riorientamento dell'economia è inferiore ai benefici che ne potremmo trarre, è qualcosa di molto positivo e mi fa guardare in avanti con una buona speranza. Ultima osservazione, bisogna assolutamente coinvolgere l'economia privata. È l'economia privata che darà la svolta tecnologica nella buona direzione. Per questo ci vogliono dei buoni incentivi e ci vuole una responsabilità sociale adeguata da parte delle imprese.
0848 030707 per i vostri interventi, via WhatsApp allo 079 873 9825, le vostre parole del 2016. Le parole che introducono anche le sfide che ci attendono quest'anno. Ne abbiamo già pronunciate numerose via SMS al 955, parola chiave, rete 1. Fino a che l'Europa venderà armi alle parti in conflitto in Siria, non vedo come si possa risolvere il problema, scrive Aldo. Armi può essere un'altra parola del 2016. Grazie per il messaggio. Abbiamo accennato al ruolo che le istituzioni, che l'economia privata, al ruolo attivo che può svolgere la Svizzera del mondo. Pio Venubst può farci un esempio del ruolo che la Svizzera ha per mitigare in una nazione, nel mondo, in un paese in via di sviluppo, per mitigare gli effetti del riscaldamento climatico, il ruolo attivo e anche l'impegno finanziario?
Sì, allora, ottimismo prima di tutto perché gli accordi storici l'anno scorso erano due, non uno, a Parigi e anche a New York. I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, tra cui l'obiettivo 13 che è lottare contro il cambiamento climatico, che è l'agenda della COP21, è importante rendersi conto che c'è un accordo planetario, che non è più nord-sud, sull'insieme dello sviluppo sostenibile. Questo per me è fonte di ottimismo. Concretamente alla domanda che mi ha appena posto, ci sono quello che ha detto Pietro, che bisogna lavorare sempre di più col settore privato affinché il settore privato sia un sempre di più un motore di sviluppo sostenibile. Questo è fondamentale anche per la cooperazione, per l'aiuto allo sviluppo nei paesi appunto in via di sviluppo in Africa. Esempi sono energie rinnovabili. Marocco si sta preparando per la COP22 e la Svizzera quello che vuole portare avanti è focalizzarsi su giovani, giovani, donne, posti di lavoro. Le energie rinnovabili creano molti più posti di lavoro che altre forme di energia. Portare questo in Africa, perché? Perché c'è un paese come il Marocco che sta già investendo enormemente in energie rinnovabili e vogliamo collegarci a loro. Un altro esempio rapido: Lima, gestione dell'acqua, dell'accesso all'acqua potabile. Lima, se per la prima volta, grazie all'appoggio della cooperazione svizzera, si è introdotto un sistema che una parte delle tariffe per l'accesso all'acqua potabile urbana viene utilizzata per investire nelle zone a monte dove l'acqua si produce, dove poi l'acqua scarseggia perché si deforesta, perché c'è l'erosione, e qui si sta utilizzando appunto forme nuove e più sostenibili, dove lo stesso cittadino, in questo caso limegno, si occupa del proprio futuro investendo nelle valli dove fin dei conti l'acqua si forma. E questo sulle basi esperienza svizzera che noi facciamo da 30 anni.
Si mette a disposizione dunque l'esperienza maturata nella Confederazione per altre realtà nel mondo. E funziona, è fiducioso, è ottimista. Come vede questa esportazione del modello pragmatico e appassionato e ottimista, gli aggettivi che ha usato lei, i termini che ha usato lei, come vede questa esportazione di buona volontà nel mondo?
Lo vedo con due esempi pratici. Il primo, sempre parlando di acqua, sempre nel caso del Perù, sulla base di un progetto di lunga data, tutto il sistema d'accesso all'acqua potabile in zona rurale, che veniva da un progetto svizzero, adesso è stato esteso a livello nazionale, quindi c'è stato ripreso dal paese stesso e non solo, nei negoziati tra la Colombia e il Perù, loro stessi, i peruviani, stanno consigliando i colombiani su come introdurre il sistema di accesso all'acqua potabile in zone rurali dove prima c'era un conflitto. Altro esempio piccolo: con un partenariato aperto ricerca, settore privato, eccetera, si è sviluppato al Politecnico di Losanna, ha sviluppato un tipo di cemento a basse emissioni. Noi sappiamo che l'India è uno dei paesi che fa fatica a accettare l'idea di ridurre le proprie emissioni perché sa che deve fare ancora un lavoro di sviluppo, cioè di lotta contro la povertà, molto importante. Ecco, cosa succede? La Svizzera ha messo a punto questo tipo di tecnologia e quest'anno sappiamo che, allora, prima di tutto il governo indiano ha ripreso questa tecnologia, l'ha presentato come uno dei suoi progetti alla COP di Parigi, e quest'anno sono previste delegazioni del settore privato indiano che verranno in Svizzera al Politecnico di Losanna per vedere se possono utilizzare questa tecnologia come standard. Questo è un modo di fare cooperazione.
Non essere egoisti, riceviamo via SMS al 955 parola chiave rete 1, la parola egoismo potrebbe essere un termine del 2016, in questo caso da evitare, come scrive il nostro ascoltatore, la nostra ascoltatrice, e mi aiuta a rivolgere una domanda, questo SMS a Pietro Veglio. Allora, come non essere egoisti? Quale può essere il nostro contributo a quanto abbiamo appena ascoltato? A creare benessere, a creare passione e ottimismo in altre realtà. In parole povere, l'impegno delle organizzazioni non governative. Lei è presidente della Federazione delle Organizzazioni Non Governative della Svizzera Italiana. Cosa possiamo fare noi concretamente?
Beh, diciamo le organizzazioni non governative in Svizzera sono particolarmente attive. Lei ha menzionato la FOSIT, che è presente in Ticino, che è un po' diciamo l'organizzazione che dimostra che c'è una solidarietà internazionale a livello micro, a livello diciamo di terreno, anche fra la Svizzera italiana e vari paesi in via di sviluppo. In questo senso il lavoro che fanno queste piccole organizzazioni, tutto basato sul volontariato, e ci tengo a sottolinearlo, è complementare a quello che fa la Confederazione e che fanno le più grosse organizzazioni non governative presenti oltre Alpe. È complementare e è anche legato appunto al nostro territorio. Allora, quello che posso dire è che attraverso la FOSIN mobilitiamo circa 1 milione di franchi all'anno, ai quali si aggiungono i contributi che le organizzazioni private raccolgono attraverso collette sul territorio, che sono di 3-4 milioni all'anno, mobilitiamo una somma non indifferente di soldi a beneficio di popolazioni dei paesi in via di sviluppo, a beneficio di progetti concreti in via di sviluppo. Purtroppo il tempo non mi permette di entrare nei dettagli, ma è una caratterizzazione importante. Abbiamo una sessantina di membri e alcuni anche in fase di adesione come nuovi membri, e un'attività nuova che abbiamo sviluppato da praticamente quasi 2 anni è anche un corso di formazione, si chiama un certificato di studi avanzati, che viene offerto dalla SUPSI, dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana a Lugano. È un corso organizzato in collaborazione con la FOSIT, circa 150 ore di corsi che hanno luogo il venerdì e il sabato, per persone che si interessano a sviluppare una carriera più professionale nel campo della cooperazione internazionale. E noi crediamo che questo apra nuove prospettive, modeste ma interessanti, ai giovani. E io concluderei un po' questo intervento dicendo che bisogna lavorare con i giovani, bisogna lavorare assolutamente con loro, sono loro il futuro e sono loro quelli che in molti casi hanno dei progetti, delle prospettive interessanti, compreso nel campo della cooperazione internazionale, sviluppo di start-up, sviluppo di imprese tecnologiche, abbiamo sentito prima nei rinnovabili, eccetera, eccetera, in più nel settore sociale, educazione, che rimane per me l'elemento fondamentale di ogni sviluppo sociale ed economico, la sanità, l'infrastruttura rurale, eccetera, eccetera.
Lavoro soprattutto per i giovani e dignità. Rileggo un SMS inviato da Giorgio poco fa, da un nostro ascoltatore che ringrazio. Luisa, sempre via SMS, relazioni sociali positive e niente più bugie. Do il buongiorno a Silvia Lafranchi Pitté. Salve!
Buongiorno.
Lei è coordinatrice dei progetti di Camp for Sud, è un'organizzazione non governativa impegnata anche in Nepal. Ci accenna alla sua esperienza personale come coordinatrice di un progetto. Ci racconti un progetto e ci racconti la sua esperienza, la sua passione.
Va bene, allora questa rischia di essere una domanda grossa, cerco di essere un po'.
Cercheremo di essere brevi, ok.
Vabbè, come tutti sapete, dopo quello che è successo lo scorso mese di aprile in Nepal, ossia questo terribile terremoto, forse è doveroso parlare soprattutto di questo progetto che dal terremoto ad oggi e per tutto il prossimo anno di sicuro sarà il progetto che ci impegnerà in modo più importante al fronte. Siamo in pieno adesso nella fase di ricostruzione, passata un po' l'emergenza iniziale. E sicuramente di passione e di impegno si può parlare, ma Camp for Sud, anche se con tutte le altre grosse problematiche che il mondo sta affrontando, poi le catastrofi si dimenticano facilmente, ma per noi questo post terremoto è un periodo veramente di grande impegno. Stiamo lavorando adesso su 4 fronti proprio per la ricostruzione. Siamo impegnati nel comprensorio di Saipu, che è una zona di scosta verso est, centro-est del Nepal, e lavoriamo quindi da un lato sulla formazione di nuovo personale qualificato nel mondo della costruzione, quindi formazione dei giovani. Cerchiamo tra l'altro ancora sempre muratori e carpentieri volontari, anche qui dalle nostre regioni, dal Ticino, disposti a trascorrere 3, 4, 5 mesi in Nepal proprio per formare i giovani del paese di Saipu, perché c'è una grandissima carenza di personale qualificato.
Ecco, ci aiuta a comprendere, cioè è possibile per un giovane carpentiere residente nella Svizzera italiana o in Svizzera partecipare con voi, partire proprio per il Nepal e rimanere là alcuni mesi?
Certo, siamo proprio in questo momento alla ricerca di persone qualificate che si sentano pronte a insegnare il loro mestiere, che sappiano l'inglese e che si sentano anche pronte a, così, a vivere in condizioni di comfort veramente molto primitivo, ecco.
Ah, beh, direi che però nel curriculum di un giovane che si avvicina a un lavoro, che ha una passione, possa essere una linea importante questa che lei ha appena accennato nel curriculum di un ragazzo.
Sì, certo, se uno si sente pronto a fare questa esperienza, sicuramente noi sappiamo che sarà anche molto impegnativa e non di sicuro una vacanza, ma di sicuro anche molto formativa e positiva per la vita di un giovane che poi si affaccia su un mondo un po' più grande di quello che è abituato a frequentare altrimenti qui da noi.
Silvia Lafranchi Pitte, cioè, abbiamo accennato a come partecipare attivamente all'attività di una organizzazione non governativa senza partire per il Nepal. Per il Nepal, come si può contribuire all'attività di una ONG in Ticino, nella Svizzera italiana e in Svizzera?
Beh, il modo più semplice e sicuramente anche più utile è quello del sostegno finanziario. Anche perché accanto al discorso sulla formazione, gli altri tre settori nei quali lavoriamo è da un lato il sostegno tecnico per la definizione di sistemi antisismici, poi il sostegno molto concreto alle famiglie che devono ricostruire le proprie case. Stiamo lavorando per poter ricostruire o cofinanziare la ricostruzione di 600 case familiari e poi ci siamo impegnati nella ricostruzione delle strutture collettive, quindi scuole e ambulatorio medico, e tutto questo, come si può immaginare, ha un costo proprio finanziario elevato, quindi la partecipazione finanziaria, il dono a una ONG è sicuramente un contributo molto utile. Noi da parte nostra possiamo garantire che fino all'ultimo centesimo tutto arriva a SAIPU senza deduzioni amministrative di sorta. E poi un'altra cosa che penso di poter dire, e sono contenta di poter dire, Comfort Food si impegna proprio perché è una ONG e lavora a SAIPU da tanti anni e quindi ha un inserimento nella società che permette anche un certo tipo di lavoro in profondità, si impegna a fare in modo che poi questi contributi vengano ridistribuiti in modo molto equo all'interno della comunità che ne beneficia.
Grazie a Silvia Lafranchi Pitte, coordinatrice dei progetti di Comfort Food, una organizzazione non governativa. Abbiamo ascoltato come partecipare in modo attivo, sia contribuendo finanziariamente, sia sul terreno. Un invito rivolto in particolare ai giovani per migliorare il loro curriculum, fare la differenza con altri lavoratori con le stesse qualifiche. Come ha appena accennato, c'è un programma di formazione anche alla SUPSI. Sono sicuro che si trovano queste informazioni anche sul sito sia della SUPSI, sul sito internet sia della SUPSI sia della FOSIT. Grazie a Silvia Lafranchi Pitte. Un paio di sms al 955 parola chiave rete 1. Carlo scrive: la mia parola chiave per il 2016 è rispetto per la donna, un tema importante, molto delicato, come abbiamo visto e sentito e letto sui giornali nelle ultime ore. Come mai si deve intervenire in volontariati? A cosa servono i milioni che si raccolgono? Scrive un ascoltatore, un'ascoltatrice via sms. Non è che invece vanno nelle armi, viene scritto. Mi pare di aver intuito dalla voce della Lafranchi Pitte, di Lafranchi Pitte, che ogni singolo centesimo è certificato ed è garantita la destinazione. Possiamo dare una risposta alle preoccupazioni di questo ascoltatore o di questa ascoltatrice, Pietro Veglio?
Assolutamente.
Prego.
Assolutamente. Ogni centesimo speso nell'ambito dei progetti finanziati dalla FOSIT con il contributo della Confederazione, del Canton Ticino, della città di Lugano, dell'AIL di Lugano e di alcune fondazioni locali, viene controllato dalle organizzazioni, viene controllato anche dalla FOSIT. Quindi su questo posso veramente essere molto, molto, spero anche convincente. E a livello della Confederazione, sono sicuro che Pio Venupst può dare maggiori dettagli, ci sono controlli molto, molto dettagliati. E secondo me la confusione che esiste un po' è legata al fatto, cioè due elementi. Il primo è che a volte si tende a a parlare di cooperazione internazionale inglobando cose che non hanno a che vedere con la cooperazione. Il traffico di armi non è evidentemente una cooperazione internazionale, purtroppo esiste e anche la Svizzera è stata confrontata con questo tema anche a livello di votazioni popolari. E in altri casi ci sono effettivamente delle attività non legate alla cooperazione internazionale allo sviluppo, ma che sono o finanziate dagli stati stessi o finanziate da imprese private che fanno sorgere dei dubbi, e qui si parla di coerenza o di mancanza di coerenza fra le politiche di aiuto allo sviluppo del settore pubblico e altre politiche che hanno un impatto sullo sviluppo dei paesi del sud. E questa è evidentemente una tematica complessa che si cerca anche di affrontare. La Svizzera parla, diciamo, c'è un dibattito su questo tema dove le organizzazioni non governative sono particolarmente attive, in particolare nel campo della responsabilità sociale delle imprese che hanno una sede in Svizzera, sono più di 500, e che commerciano con le materie prime e che sono attive nell'estrazione di minerali in paesi del sud. E questa è una tematica che verrà discussa, viene discussa a livello del Consiglio federale, a livello del nostro Parlamento, e il ruolo delle organizzazioni non governativa, appunto, quello di creare una maggiore coscienza, una maggiore sensibilità della popolazione svizzera su questo tema e sui progressi che si possono fare per evitare certe contraddizioni che sono esistite nel passato.
Nadia via SMS: nel nostro piccolo facciamo molto, riconosce, ma finché non c'è nessun interesse delle grandi potenze non si andrà mai bene, anzi sempre peggio. Usiamo i soldi e le persone per aiutare chi ha bisogno e non per costruire armi, sottolinea Nadia. Un ascoltatore chiede: ma il volontario, mentre è impegnato, in questo caso in Nepal, riceve un compenso? Come fa a vivere, a sopravvivere nelle zone in cui è impegnato a lavorare, Pietro Veglio? Una risposta rapida: sì, no, sì.
Guardi, non conosco nel caso del Nepal la politica adottata da Camp for Sud, ma generalmente quello che fanno le organizzazioni non governative è di dare un minimo per poter sopravvivere a livello locale. Quindi non posso dire quanto sia questo nel caso specifico del Nepal, ma comunque non è un vero salario, è semplicemente qualcosa per sopravvivere.
Per vivere dignitosamente.
Esattamente.
Concludiamo, siamo quasi in chiusura, ma vorrei chiedere a Pio Venubst il legame della DSC con le organizzazioni non governative. Non c'è un'attenzione nei confronti delle ONG svizzere presenti nel mondo? Come funziona?
C'è un legame profondo da tanti anni. La DSC finanziariamente appoggia le ONG svizzere che sono attive nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo. Sono dei mandati, cioè o dei mandati o dei contributi semplicemente alle attività, ci sono delle percentuali, sono definite per assicurare anche che il movimento delle ONG mantenga la propria indipendenza. Quindi si cerca anche di evitare di sovrafinanziare, perché si sa che se si esagera, se si finanzia tutto, alla fine si tende anche a cercare di definire i contenuti, mentre invece lo spazio dell'NGO deve rimanere, della società civile deve rimanere uno spazio indipendente, collegato però, quindi in fin dei conti, se lei ha visto tutti gli interventi in questa trasmissione, si può vedere un legame, tutto un fil rouge che collega tutti gli interventi, che vanno dal micro al macro, sono tutti importantissimi. Senza il micro non abbiamo l'esperienza per poter agire a livello diplomatico, senza il diplomatico si ha questa impressione che quello che si fa a livello micro è inutile perché non cambiano le cose. Quello che posso dire è che, uno, sì, finanziamo, appoggiamo finanziariamente le NGO, due, abbiamo dei contatti regolari, cioè ci incontriamo con le differenti associazioni, in questo caso ad esempio con la FOSIT, regolarmente, scambiamo esperienze, vediamo anche di ridefinire obiettivi comuni, vedere anche dove ci sono delle difficoltà. nell'ambito della coerenza delle politiche, quello che è stato menzionato da Pietro sarà un tema importantissimo negli anni a venire, soprattutto in Africa, tutte le industrie estrattive e la questione della fiscalità, dove si deve pagare le imposte. Le imposte le paghiamo dove sia la sede madre dell'istituzione o dove si produce. Tutte queste questioni è importante mantenere un contatto diretto tra l'agenzia di cooperazione statale, diciamo pubblica in questo caso, e le attività sia del settore non profit come del settore profit privato. Tutte e due sono settore privato. E questo è il futuro della collaborazione, sarà questo, dei partenariati aperti molto più forti.
Grazie a Pietro Veglio, economista e presidente della Federazione delle ONG della Svizzera Italiana FOSIT, è stato rappresentante della Svizzera presso la Banca Mondiale, è intervenuto anche Pio Venugst, ambasciatore, responsabile del settore cooperazione globale e vice direttore della Direzione Sviluppo e Cooperazione DSC. È intervenuta anche Silvia Lafranchi Pitté, coordinatrice dei progetti della ONG Camp for Sud, e devo ringraziare anche tutti gli ascoltatori che hanno contribuito con i loro messaggi, con le telefonate e con gli spunti durante la trasmissione per guidare il tema trattato oggi. Le parole del 2016 introducono grandi sfide che ci attendono, grandi alcune forse non saranno neanche risolte purtroppo. Mille voci si ferma qui, da lunedì al microfono ritroverete il collega Nicola Colotti, da Alessandro Bertellotti grazie per l'ascolto e buon fine settimana.